State ascoltando SBS Italian.
Eccoci tornati in diretta qui su SBS, Massimiliano Guguri e Dario Castaldo. Stiamo sfogliando la pagina sportiva e dopo il paginone dedicato al tennis arriva ora la Serie A. Si sta giocando in queste ore, anzi si sono appena conclusi due match. Dario, vogliamo subito dare un'occhiata appunto ai risultati di questa giornata e anche alla classifica.
Sì, dunque si sono disputate 8 gare della seconda giornata di ritorno della Serie A, che si è aperta con la sfida del Penso di Venezia, dove il Milan si è imposto per 3-0, poi a Empoli, Sassuolo batte Empoli 5-1, a Udine, Atalanta batte Udinese 6-2, Napoli, Sampdoria 1-0, a Roma, Juventus batte Roma 4-3. A Genova, lo Spezia si è aggiudicato il derby ligure contro il Genoa per 1-0, vittoria esterna poco fa per la fanalino di coda salernitana, che è andato a vincere al Bentecodi contro il Verona per 2-1. Poco fa la capolista Inter si è ripresa la testa della classifica battendo la Lazio per 2-1, per una classifica che recita: Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta 41, Juventus 38. A 32 punti ci sono Fiorentina, Roma e Lazio, poi Sassuolo e Empoli 28, Bologna e Verona 27, Torino 25, Udinese e Sampdoria 20 punti, Spezia 19, Venezia 17, Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana 11. Ma va detto che ci sono alcune squadre che hanno disputato 21 partite, alcune che ne hanno disputate 20, altre che ne hanno disputate 19, quindi è una classifica piena di asterischi. Quel che conta è che l'Inter è in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan, nonostante abbia giocato una partita meno dei cugini rossoneri. Aggiungiamo che questo turno di campionato si concluderà in realtà nelle prossime 48 ore, perché all'alba di domani è in programma Torino-Fiorentina, mentre all'alba di martedì, ovviamente parliamo di orari australiani, il turno si concluderà con la sfida tra Cagliari e Bologna.
Così che il calcio non manchi mai. Iniziamo ad aria dalle milanesi in questo racconto, se vuoi, Inter e Milan che sono impegnate contro Lazio e Venezia.
Sì, cominciamo dal Milan, che era riuscita a ottenere per prima i 3 punti in trasferta al Penso, sbloccato la partita dopo 2 minuti Zlatan Ibrahimovic. Nella ripresa la formazione Pioli ha trovato 2 volte il gol con Theo Hernandez, il primo con un'azione straripante dell'esterno francese, il secondo con un calcio di rigore che Hernandez ha propiziato e poi anche trasformato. Allora, su Theo Hernandez ascoltiamo l'opinione dell'allenatore del Diavolo, Stefano Pioli.
Io credo che Teo debba avere un obiettivo bello chiaro nella sua testa. Teo ha il talento, ha la forza, ha la qualità per essere uno dei migliori terzini sinistri al mondo e deve lavorare per raggiungere questi. Quando tu hai queste possibilità non ti devi accontentare, e lo sta facendo con grande applicazione, con grande determinazione. Le 2 ultime partite, giustamente come hai sottolineato, secondo me sono 2 partite dal punto di vista proprio della concentrazione, dell'applicazione, dell'apporto che un giocatore così dà alla sua squadra in fase difensiva e in fase offensiva, veramente importante. Ma deve continuare così, perché ripeto, lui veramente può diventare, adesso è già un buonissimo giocatore, gli ho detto tu sei già un buonissimo giocatore, ma sarebbe un peccato che tu ti accontentassi solamente di rimanere un buonissimo giocatore, perché tu puoi diventare un top, e quindi deve continuare così.
Questo era Stefano Pioli su Theo Hernandez. Allora ascoltiamo proprio il francese al termine della gara. In quel momento il Milan aveva scavalcato l'Inter in testa alla classifica e gli hanno chiesto ai microfoni di DAZN quante chance avesse il Milan di restare quantomeno in corsa per la vittoria del campionato fino alla fine.
Bueno, noi lavoriamo tutti i giorni, giochiamo partita a partita e dopo vediamo. Sappiamo che il campionato non è facile. Per quello stiamo lavorando tutti i giorni, per arrivare al massimo a fine temporata.
Teo Hernandez, esterno del Milan, autore di una doppietta nel successo dei rossoneri al Penso contro il Venezia, rossoneri che poi sono stati riscavalcati poco fa dall'Inter, che ha battuto la Lazio per 2-1, ha sbloccato dopo mezz'ora bastoni sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Allora ascoltiamo la telecronaca di DAZN con Stefano Borghi e Massimo Ambrosini, con il racconto del gol del vantaggio della formazione di Simone Inzaghi.
Batte il corner Alexis Sanchez con parabola ad uscire, prova a resistere alla tentazione del tiro, bastoni, poi lo scocca e fa 1-0 infilando straccoscia la mezz'ora. Bastoni trova il primo gol del suo campionato e l'Inter è avanti sulla Lazio. chirurgico questo tiro, eh. Ha stoppato, ha calciato, è passato in mezzo, forse a tanti, a tante gambe dei giocatori, sia suoi compagni che quelli della Lazio, però ha indovinato, insomma, l'angolo giusto.
Sedicesimo marcatore in questo campionato dell'Inter, nessuno ha portato in rete così tanti giocatori, non segnava dal giugno del 2020 quando colpì da ex il Parma.
Questo è il racconto di Dazon del gol di Bastoni che ha sbloccato la sfida tra Inter e Lazio. Poi la Lazio ha trovato quasi subito il pareggio con Ciro Immobile che per la sesta volta in carriera raggiunge quota 15, almeno 15 gol in un campionato, e siamo appena oltre il giro di boa. Quel che è significativo è che il portiere dell'Inter Samir Handanovic è stato battuto dopo 587 minuti. Alla fine per l'Inter il danno è stato così ammortizzato, non è stato particolarmente grave, ma intanto ascoltiamo il racconto di Dazon del momentaneo gol del pareggio della Lazio a San Siro contro l'Inter.
Intanto Immobile è scappato, Handanovic non prende il pallone e Immobile pareggia per la Lazio al 35esimo minuto. Si è spalancata incredibilmente la difesa dell'Inter e ne approfitta Ciro Immobile per fare 15 in questa Serie A per la sesta stagione. Arriva a quota 15 in campionato, 1-1 all'improvviso a San Siro.
Erano passati 5 minuti dal gol del vantaggio dell'Inter nel momento in cui la formazione di Maurizio Sarri ha pareggiato nella gara d'andata, anche se, come abbiamo detto, il campionato non è simmetrico, per cui non era la seconda giornata di campionato. L'Inter aveva incassato l'unica sconfitta di questo torneo, sconfitta poi vendicata all'inizio della ripresa, o meglio al 22esimo della ripresa, quando un altro difensore dell'Inter, Skriniar, ha trovato il gol del 2-1. Ascoltiamo anche questo.
Bastoni prova a crossare, il colpo di testa, vincete di Skriniar, avanti l'Inter al 67esimo minuto, incursione poderosa di Milan Skriniar, assist di un centrale, gol di un altro centrale e l'Inter è di nuovo in vantaggio.
Gol di Skriniar che poi ha deciso la sfida del Meazza tra Inter e Lazio, raccontato per Dazon da Stefano Borghi.
Dopo che abbiamo parlato appunto delle milanesi, riprendiamo le fila di questo racconto e passiamo alla Champions League, o perlomeno alla corsa alla Champions League, con il Napoli che l'ha spuntata di misura sulla Sampdoria, mentre Juventus e Atalanta sono state protagoniste di goleade in trasferta.
E in un campionato nel quale si segna così tanto fa impressione la costanza del Napoli, soprattutto la sua solidità difensiva. Resta quella della formazione di Spalletti la miglior difesa di questo campionato. Intanto il Napoli ha battuto la Samp per 1-0, ha segnato, ha deciso un bel gol di Andrea Petagna, una specie di sforbiciata quasi mezza rovesciata volante con il pallone colpito un po' ad effetto, un po' sporco, ma insomma poco conta. 43esimo minuto, gol partita di Petagna, al quale poi a fine gara ai microfoni di Dazon hanno chiesto un'opinione sulla vicenda che è giunta ad un punto di svolta nella settimana, e cioè il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha firmato il contratto che lo legherà alla squadra di Toronto a partire dalla prossima stagione del campionato nordamericano, dunque lascerà dopo una vita e una carriera il Napoli. Petagna si è così espresso sul suo capitano in partenza.
Ma allora il nostro capitano chiaramente ha fatto una scelta di vita, sono contento per lui, però adesso ci deve dare una mano questi ultimi 6 mesi perché è troppo importante per noi e noi dobbiamo tornare in Champions e raggiungere tutti i nostri obiettivi, ecco.
Petagna su Lorenzo Insigne. Dicevamo delle altre gare che sono significative per la corsa alla Champions o comunque alla zona Europa. 7 gol allo Stadio Olimpico tra Roma e Juventus, dove i giallorossi avevano trovato il vantaggio dopo 11 minuti con un colpo di testa di Abraham, tira giro di Paolo Dybala al 18esimo per il pareggio bianconero. Poi all'inizio ripresa la Roma sembrava aver messo le mani sulla partita con il gol di Mkhitaryan, tiro deviato, quello dell'armeno alle spalle di Szczęsny. Poi era arrivato pochi minuti all'ottavo del secondo tempo il gol del 3-1 su una bella punizione di Lorenzo Pellegrini. A quel punto cambia la formazione della Juventus, nella quale entra Morata ed è Morata al posto di Ken che cambia la partita, perché lo spagnolo serve a Locatelli l'assist per il 3-2, è protagonista dell'azione che porta al 3-3 di Kulusevski e poi entra anche nel gol di Mattia De Sciglio. 3 gol della Juventus nell'arco di 7 minuti, Juventus che dunque si porta sul 4-3. Non è finita, nel senso che a 10 minuti dal termine, per un fallo di mano di De Ligt, la Roma usufruisce di un calcio di rigore che Lorenzo Pellegrini si fa parare da Szczęsny senza neanche riuscire a approfittare della ribattuta centrale del portiere polacco, ex proprio della Roma, e dunque la Juventus si impone, chiudendo anche l'inferiorità numerica, perché in occasione del rigore De Ligt è stato espulso per doppia espulsione. Dicevo, la Juventus quindi rimonta, vince una bella partita allo Stadio Olimpico. In panchina per i bianconeri non c'era Massimiliano Allegri, ma il suo vice, l'ex portiere della Fiorentina Marco Landucci, che ascoltiamo i microfoni di DAZN.
Perdevamo 3-1, sono d'accordo che il gol di Locatelli ci ha ridato entusiasmo e da lì siamo ripartiti e siamo riusciti a ribaltare. Sono molto contento per il gol di De Sciglio, per tutti, e abbiamo dimostrato di avere carattere, questa è una cosa importante, ce lo siamo detto prima della partita e l'abbiamo fatto, perché poi bisogna farlo in campo, con le parole servono a poco. Sono contento perché è una partita che faccio dopo tanti anni, spero che rientri il mister, che ne abbiamo bisogno, perché ho perso 5-6 anni di vita oggi, si chiama.
Beh, però è divertente, no? Se fossero tutte così.
Sì, se alla fine finisce così è divertente, su 3-1 era meno divertente.
L'onestà di Marco Landucci, vice allenatore della Juventus in panchina in questo successo della vecchia signora allo Stadio Olimpico contro la Roma. Roma che dopo il blitz a Bergamo ha ottenuto un punto nelle ultime 3 partite in classifica, è precipitata al 7° posto, agganciata dalla Lazio e con gli stessi punti della Fiorentina, ma 2 partite in meno rispetto alla Viola. Momento molto fortemente negativo per i giallorossi, 9 sconfitte su 21 partite di campionato. Alla fine José Mourinho ha lanciato l'ennesimo segnale ai suoi, sostanzialmente ha detto: il nostro più grosso difetto è che siamo troppo buoni. Poi c'è anche un po' di turpiloquio, ma non più di tanto. Ascoltiamo l'allenatore portoghese della Roma.
E torno di nuovo alla mia squadra, che dopo alla fine, quando è già, scusa la parola, non riesco a trovare un'altra, quando è già nella merda, si rialza e viene di nuovo un carattere di gente buona, perché una cosa è mentalità, personalità non vincente, di gente un po' debolina. Un'altra cosa è gente che non è buona. E in questo spogliatoio c'è solo gente buona. E è così. Ho detto già ai giocatori, se la partita finisce al minuto 70, abbiamo fatto una partita straordinaria. Purtroppo non è finito al minuto 70 e dopo viene tutte le cose negative che noi abbiamo. Anche delle limitazioni in panchina e mi fa male all'alma perché non sono abituato a questo profilo di squadra.
Insomma, il manifesto di Mourinho, che se la prende con la società perché non gli ha messo i giocatori a disposizione, se la prende con i giocatori perché sono troppo buoni, che secondo lui questo è un difetto, davvero un peccato capitale. Però insomma, autocritica sotto i tacchi. Questo è l'allenatore portoghese della Roma, sconfitta in casa per 4-3 contro la Juventus, tra l'altro per la seconda volta in questa stagione, e già loro si hanno fallito un calcio di rigore proprio contro i bianconeri. L'Atalanta anche in corsa per un posto Champions, anzi ha consolidato il suo 4° posto, la formazione di Gasperini, con una vittoria più che roboante alla Dacia Arena di Udine contro l'Udinese. 3 gol per tempo per la formazione orobica, Pašalić di testa, Muriel e Malinovskyi nel primo tempo, chiuso sul 3-0 per l'Atalanta. Nella ripresa, dopo il momentaneo 1-3 a causa dell'autorete di Jim City, ancora Muriel ha portato a 4 i gol dell'Atalanta. Beto per il momentaneo 2-4, prima che nel finale Mele al primo gol in questo campionato e Pessina a tempo scaduto portassero addirittura a 6 le reti della formazione di Gasperini, il quale ha detto: abbiamo vinto una gran partita e ci siamo confermati davvero impeccabili in trasferta. In trasferta l'Atalanta quest'anno su 11 partite ne ha vinte 9 e ne ha pareggiate 2, è ancora imbattuta e per di più, come dicevamo, consolida il 4° posto. Gasperini ha detto: abbiamo dominato, abbiamo stravinto, abbiamo segnato 6 gol nonostante le nostre assenze. Ascoltiamo.
Beh, noi abbiamo le nostre defezioni, anzi anche forse più pesanti numericamente. Abbiamo giocato bene un po' con tutti quanti gli elementi, poi abbiamo avuto dei momenti dove scadiamo un po', sembra la partita molto facile, ma per grande merito per come giochiamo per lunghi tratti della partita. Siamo stati sfortunati sul 3-1 che apparentemente ha riaperto la gara, ma la squadra poi dopo non ha concesso nulla, ha continuato a macinare il gioco, dimostrazione che anche gli episodi non incidono insomma, nel modo di giocare.
Questo era Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta.
E dopo l'apparizione di Gasperini all'ultimo momento, Dario, vuoi raccontarci in sintesi cosa è successo nelle altre gare?
Tanti gol, tante vittorie esterne, perché abbiamo raccontato quella della Juventus allo Stadio Olimpico, quello dell'Atalanta al Friuli, ma ce ne sono state, quella del Milan ovviamente a Venezia, ma ce ne sono state anche alcune molto importanti nella lotta per retrocedere. Intanto andiamo con ordine: il Sassuolo di Dionisi è andato a vincere ben 5-1 in casa dell'Empoli, che proprio Dionisi aveva riportato in Serie A lo scorso anno. Rigore di Berardi per il momentaneo 1-0 degli emiliani, pareggio di Henderson per i toscani, poi Raspadori con un tiro a giro da fuori area per il 2-1 del Sassuolo prima dell'intervallo. Nella ripresa Scamacca, servito da Berardi, approfitta di una dormita della difesa dell'Empoli e di fatto ipoteca la partita, poi ancora Raspadori e ancora Scamacca, quindi diciamo sugli scudi i giovani attaccanti del Sassuolo, tutti nel giro del nazionale in questo successo molto significativo del Sassuolo al Castellani di Empoli. Per quanto riguarda le altre partite, diciamo vittorie esterne significative e importanti nella lotta per non retrocedere, soprattutto quella dello Spezia che è andato a vincere nel derby ligure a Marassi contro il Genoa, ha deciso il gol di Bastoni dopo 14 minuti, dunque brutta battuta d'arresto per la formazione di Andriy Shevchenko, che non era in panchina, sostituito dal suo vice Tassotti. Questa doveva essere una sorta di Milan-Inter con qualche anno di ritardo, doveva essere Shevchenko contro Thiago Motta, invece c'era il vice di entrambi, Tassotti e Ugo, nella panchina dello Spezia.
Che dunque, scusa,
Ugo, poi dopo vi faccio vedere anche come si scrive.
Va bene.
Però, allenatore dello Spezia, mentre è stata davvero imprevista la vittoria della Salernitana poco fa al Bentegodi contro il Verona. Salernitana che era passata in vantaggio con il calcio di rigore di Juric alla mezz'ora, pareggio di Lazovic dopo 20 minuti nel secondo tempo, prima che Castanos portasse di nuovo in vantaggio la Salernitana, che così fa 3 punti e ottiene la seconda vittoria esterna di questa stagione. Vale la pena, visto che l'abbiamo fatto in prima ora, ormai è passato un po' di tempo, ripiegare la classifica che dice Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta 41 per quanto riguarda la zona Champions, seguita dalla Juventus che al quinto posto a quota 38 e ha scavato un bel divario tra sé e le altre, più 6 tra i bianconeri e il terzetto composto da Fiorentina, Roma e Lazio, anche se la Fiorentina ha 2 partite in meno, mentre in coda Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana 11. Questo turno della Serie A si concluderà con Torino-Fiorentina che è in programma all'alba di domani e Cagliari-Bologna all'alba di martedì.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.